Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate, ben ritrovati. Siamo a ridosso dell'anniversario della nascita della NATO e crediamo di dover spendere qualche parola su un'alleanza atlantica che ormai è un fattore di guerra permanente, di destabilizzazione della pace. Lo facciamo anche approfittando di un libro uscito al termine del 2022 per le edizioni Derive a Prodi e di Maurizio Lazzarato, si chiama Guerra o Rivoluzione, e il sottotitolo può fare imbufalire molti perché dice perché la pace non è un'alternativa. E lo facciamo a ridosso dell'anniversario della nascita della NATO, 4 aprile 1949, 4 anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, l'Occidente capitalistico decideva di dare vita a questa nuova alleanza militare che poi ci faceva entrare direttamente nella guerra fredda. Quel trattato fu siglato a Washington da 12 nazioni, 10 europee, e oggi sono 30 invece i paesi che fanno parte della NATO, e probabilmente con l'annessione di alcune nazioni del nord Europa potrebbero ulteriormente aumentare. Ma quello che colpisce è che della NATO non si parli più, non si parli più in ambito politico se non in aree residuali, non si parla soprattutto all'interno dei movimenti contro la guerra, dove ci si divide se bisogna sostenere Zelensky oppure bisogna dare vita a una trattativa di pace sotto l'egida dell'ONU. Ma mai si va invece ad affrontare criticamente quello che Lazzarato poi ampiamente descrive come il nesso tra guerra e rivoluzione. Ci sembra evidente che come si taccia sul ruolo della NATO, si tace anche su ben altri argomenti. C'è qualcuno che ha il coraggio di asserire che l'aumento delle spese militari sarebbe dovuto all'aggressione russa dell'Ucraina, ma senza andare a vedere poi quanto spendono i paesi occidentali per le spese belliche, quanto invece spende in misura assolutamente minore la Russia, ma anche la Cina. Questo non vuol dire avere come modelli di riferimento la Russia di Putin o la Cina, vuol dire semplicemente andarsi a leggere i dati, quello che non fanno purtroppo molti giornalisti, ma anche pezzi di movimento. E questa tracotanza stride non solo con i dati delle spese militari, ma anche con quanto poi viene scritto in alcuni documenti ufficiali, quello del governo Draghi, oppure la bussola strategica per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'UE nel prossimo decennio. Sono documenti reperibili in rete, noi invitiamo caldamente a leggerseli. E allora capiamo che se gli appelli alla pace in questo lungo anno di guerra sono caduti nel vuoto, e perfino la proposta della Cina è stata accolta con sufficienza, capiamo come in realtà sia attuale invece l'analisi e la lettura che il movimento operaio nel lontano 1915 dava della guerra. Allora era la prima guerra mondiale, e lo faceva con assoluto realismo. E ci rendiamo conto che quanto scrivevano gli esponenti del movimento socialista del 1915 è forse più attuale di quanto oggi possa scrivere qualche pacifista. E allora i partiti socialisti descrivevano il ricorso al conflitto militare come una sorta di volontà per conservare lo sfruttamento del lavoro umano e delle ricchezze naturali dell'universo. Citiamo testualmente: se guardassimo agli ultimi 30 anni di storia, dalla guerra del Golfo del 91 ai nostri giorni, non sarebbe difficile cogliere l'attualità di questa visione di classe tanto dimenticata quanto vilipesa. Oltre 50 anni fa Fanon scriveva che se vogliamo combattere la guerra bisogna anche prendere in considerazione la violenza quotidiana che viene esercitata dal colonialismo, dall'oppressore di classe, o bianchi razzializzati. Insomma, la realtà, ci diceva Fanon, va prima studiata, conosciuta e poi va scomposta, anche per trasformare la violenza individuale in violenza collettiva, indagando però anche le ragioni, le violenze semantiche dei linguaggi, la violenza psichica e la militarizzazione della società. Se si pensa che ai 40 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale come un'epoca senza conflitti, abbiamo una visione sicuramente eurocentrica e sbagliata, perché ci sono state guerre contro il colonialismo e ci sono stati poi anche colpi di Stato e guerre sanguinose nel continente latinoamericano. E non ci dimentichiamo poi della mattanza dei comunisti in Indonesia, il famoso metodo Jakarta. La lista sarebbe sicuramente lunga e la fermiamo qui per ragioni di opportunità. Allora, ritornare a chiamare la guerra come con il suo nome, guerra imperialista, e la rivoluzione come risposta alla guerra imperialista, ci rendiamo conto di come sia necessario, anche se sia la guerra che la rivoluzione sono i due grandi rimossi nelle narrazioni contemporanee, anche nelle aree più radicali, più antagoniste. E sfugge all'umana comprensione non soltanto il nesso tra la guerra, la crisi economica e la crisi sociale, ma anche la concentrazione del potere, quei processi repressivi avviati nei singoli paesi, anche con controriforme istituzionali, fino all'appropriazione dei corpi e dei saperi. Se non guardiamo allo scontro imperialistico, e da qui corre la necessità anche di contestualizzare le letture di un tempo, difficilmente potremmo arrivare a capire le vere cause della guerra in corso e anche degli altri conflitti assai sanguinosi che l'hanno preceduta, ma risulterebbe anche incomprensibile il ruolo della informatica, della cibernetica, i grandi finanziamenti statali a questi settori dopo la fine del neo-keynesismo e della piena occupazione. Suggestivo è sicuramente il richiamo al disarmo, ma bisogna ammettere quanto sia incompatibile con il sistema capitalistico, le cui punte avanzate gli stati che hanno un'economia più forte traggono sostentamento e grande vitalità dalla guerra e dalla tecnologia che la supporta. Senza il settore militare l'attuale sistema di produzione imploderebbe, e da qui nasce la famosa definizione di neo-keynesismo di guerra per descrivere il sostegno accordato agli Stati Uniti alla produzione militare e all'innovazione tecnologica dei sistemi di arma, che poi presto si è trasmessa anche all'uso cosiddetto civile. E dire questo vuol dire anche analizzare la crescente militarizzazione di scuole e università, tanto più diventa importante per preservare dalle innumerevoli e periodiche crisi la società capitalista, tanto più cresce la militarizzazione del pensiero, e qui c'è una sorta di pensiero unico della guerra che pervade ormai gli ambiti sociali, il mondo del lavoro, ma le scuole e le università. Il diffondersi delle retoriche militari, l'alzabandiera, la presenza diffusa di soldati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, come anche il finanziamento di industrie private del settore bellico accordato a specifici corsi di laurea. Quindi la militarizzazione della società e il crescente diffuso ormai ricorso ad una retorica di guerra, ma crediamo che sia comprensibile solo se noi andiamo a capire quanto il settore militare oggi sia nevralgico per la salvaguardia di questo sistema capitalistico, dove c'è uno Stato, un grande imprenditore che investe risorse e procede con l'ammodernamento della tecnologia in ambito militare per poi spostare queste tecnologie anche all'uso civile. È un po' quello che il Pentagono definiva nei primi anni 40 del secolo scorso la Big Science, quando riunì scienziati, fisici per costruire la prima bomba atomica, no? E i metodi di produzione della scienza sono via via progrediti con il ricorso alle guerre e con continui processi innovativi anche in ambito tecnologico. E qui si scopre anche la non autonomia della scienza e gli scienziati si muovono come capi d'impresa o imprenditori o, nel caso della pandemia, anche in un ruolo sui mass media, che noi senza offesa potremmo definire anche di narratori di un pensiero unico. diventa semplicistico sicuramente pensare alla guerra come mera espressione del potere, non ce ne vogliano gli amanti di Foucault, i suoi studiosi, ma se non riportiamo la questione all'interno dei rapporti di forza e di classe, non si capisce, ad esempio, che non c'è stato nessun processo di pacificazione dopo il crollo del muro di Berlino, che i 30 anni gloriosi neo-keynesiani sono stati guerre che hanno visto la pace in Europa, ma hanno visto invece la guerra in ogni altra parte del globo. Non si capisce che dal 1989, con il crollo del muro, è iniziata una nuova fase nella quale il ricorso alla guerra è stato permanente, come nei paesi a capitalismo avanzato si scatenava contemporaneamente un altro conflitto sotterraneo, quello contro i subalterni, con il crollo del potere di acquisto, le privatizzazioni, gli attacchi ai salari, alle pensioni, il ridimensionamento del welfare. Allora, in occasione dell'anniversario della nascita della NATO, vorremmo ricordarci e ricordare a chi ci ascolta che la natura dell'imperialismo la natura della guerra imperialista è un grande rimosso con il quale dovremo prima o poi tornare a fare i conti. Se non vogliamo restare subalterni e ideologicamente omologati allo stato delle cose presenti. È una frase fatta un po' che riprende Marx, ma sicuramente cominciare a leggere la guerra in termini giusti è oggi più che mai necessario. Ricordiamo cosa scriveva Giovanni Arrighi, no? Diceva che il cuore dell'antagonismo nella seconda metà del Novecento non è altro che la lotta di potere durante il quale il governo americano cercò di contenere con l'uso della forza il doppio fronte della sfida che rappresentavano il comunismo e il nazionalismo del terzo mondo. E sempre il compianto Arrighi dimostrò che la controrivoluzione monetaria, che era iniziata con Bretton Woods, cioè con la dichiarazione di incontrovertibilità del dollaro alla fine degli accordi, costituiva allora una risposta diretta alla più importante guerra anticoloniale che si combatteva dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella che di fatto ha dato via poi alla mobilitazione contro l'imperialismo di molti paesi del sud. E allora capiamo che in realtà, mentre i marxisti europei collegavano la riorganizzazione capitalistica alle lotte tra capitale e lavoro e alla concorrenza tra i capitalisti, qualcuno invece cominciava a descrivere le politiche statunitense fra gli anni 60 e 70 come qualcosa di più complesso, che diceva queste politiche miravano a strappare ai vincoli monetari la lotta per il dominio che gli USA conducevano nel terzo mondo. E i costi, tanto interni quanto esterni, della guerra nel Vietnam hanno contribuito alla riduzione dei profitti, ma sono stati anche allo stesso tempo una causa per il crollo del sistema dei cambi fissi stabilito a Bretton Woods e quindi una svalutazione del dollaro USA. È una lettura, ovviamente, dove la colonia diventa tanto moderna quanto la fabbrica della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento. La colonia è una catena del valore, ma questo ci ricorda come ogni guerra di fatto è mossa da delle ragioni economiche che con le questioni umanitarie, con il diritto internazionale non hanno niente a che vedere, anzi il diritto internazionale finisce con l'essere un subalterno e legato a quelli che sono i poteri economici e finanziari dominanti. E quindi l'invito che noi facciamo è di andare a vedere le cause reali di questa guerra, e non possiamo farlo solo ricominciando a considerare la NATO per quella che è la principale causa di destabilizzazione della pace e una minaccia costante all'armonia e alla coesistenza pacifica tra i popoli. E con questo vi salutiamo, augurandoci di non aver urtato suscettibilità, ma nella speranza di poter riaprire quanto prima un dibattito su questi e altri argomenti.